Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City vi trasmettiamo la sessione del sabato mattina della 188esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica per questa sessione sarà offerta dal Tabernacle Choir a Temple Square. I membri e i dirigenti della Chiesa si riuniscono in tutto il mondo per ricevere consiglio e istruzioni dai loro dirigenti della Chiesa. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Henry B. Eyring, secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla sessione del sabato mattina della 188esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. È meraviglioso essere tutti riuniti ed estendiamo il nostro amore e i nostri saluti ai membri e agli amici che partecipano a questa conferenza in ogni parte del mondo. Il presidente Russell M. Nelson, che presiede la conferenza, mi ha chiesto di dirigere questa sessione. Riconosciamo la presenza alla conferenza delle autorità generali e di altri dirigenti generali della Chiesa. Come ben sapete, ricordiamo con tristezza la scomparsa avvenuta lunedì scorso della sorella Barbara Bowen Ballard, moglie del presidente M. Russell Ballard, presidente facente funzioni del Quorum dei Dodici Apostoli. La sorella Ballard è stata una colonna di forza e bontà per tutta la sua vita e nel corso degli anni è stata di grande supporto al marito durante i suoi incarichi. Esprimiamo il nostro affetto e le nostre condoglianze più sinceri alla famiglia Ballard e a tutti coloro che sentiranno la mancanza. Constatando l'insolito numero di calamità naturali che negli ultimi mesi hanno colpito così tante persone in tutto il mondo, estendiamo la nostra più sentita solidarietà a chi è stato vittima di questi eventi ed esprimiamo sincera gratitudine a tutti quelli che stanno offrendo la loro assistenza in queste gravi circostanze. Vigili del fuoco, soccorritori e tutte quelle persone che continuano a occuparsi di queste situazioni difficili. Siamo lieti di contribuire come Chiesa alle operazioni di soccorso e preghiamo che sicurezza e pace accompagnino tutti coloro che sono coinvolti in questi tragici eventi. Il Tabernacle Choir a Temple Square, sotto la direzione di Mac Wilberg e Ryan Murphy, e accompagnati all'organo da Brian Matthias e Richard Elliott, canterà durante questa sessione. Il coro ha aperto la riunione cantando «Guidaci, o grande Geova», e ora ci farà ascoltare «Le ombre fuggon, sorge il sol». La preghiera di apertura sarà quindi offerta dall'anziano Craig E. Cardon, dei 70. Dopodiché il coro intonerà «Se ascolto con il cuore».
Caro Padre Celeste, chiniamo il nostro capo e ci umiliamo dinanzi a te e esprimiamo il nostro amore. E ti ringraziamo per il Signore Gesù Cristo, la sua espiazione. Ti ringraziamo per il tuo profeta, il Presidente Nelson, per la prima presidenza e il quorum dei dodici. Preghiamo per loro affinché tu possa sostenerli. Ti ringraziamo per l'opportunità di essere in questa conferenza della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, per ricevere la tua parola e comprendere la tua volontà per noi Santi degli Ultimi Giorni. Preghiamo di ricevere la tua parola e conoscere la tua volontà sotto la direzione del tuo profeta, affinché potremo ricevere la tua parola con gratitudine, fede e devozione e agire per compiere le tue opere. Preghiamo per i popoli e della terra, affinché possano scegliere la rettitudine e possano essere benedette nelle afflizioni e confortate. Ti preghiamo di aiutarci a tenere fede alle nostre alleanze, che tutte le famiglie della Chiesa e della terra siano benedette. Chiediamo queste cose in preghiera e chiediamo il tuo spirito in queste sessioni della conferenza. Nel nome di tuo figlio Gesù Cristo. Amen.
Avremo ora il privilegio di ascoltare il nostro amato profeta, il presidente Russell M. Nelson. Sarà seguito dall'anziano Quentin L. Cook del Quorum dei Dodici Apostoli. Dopodiché ascolteremo il fratello M. Joseph Broff, secondo consigliere della Presidenza Generale dei Giovani Uomini. Poi sarà la volta dell'anziano Stephen R. Bargenter, dei 70. Presidente.
Miei cari fratelli, mie care sorelle, abbiamo atteso con trepidazione di riunirci nuovamente con voi in questa conferenza generale di ottobre della Chiesa. Diamo il nostro più sentito benvenuto a ognuno di voi. Siamo profondamente grati per le vostre preghiere di sostegno. Possiamo sentirne l'effetto. Grazie. Siamo grati per gli enormi sforzi che avete sostenuto nel dare seguito ai consigli dati alla conferenza generale 6 mesi fa. Le presidenze di Palo in tutto il mondo hanno cercato la rivelazione necessaria per riorganizzare i quorum degli anziani. Gli uomini facenti parte di questi quorum e le nostre devote sorelle della società di soccorso stanno lavorando diligentemente per ministrare ai nostri fratelli e alle nostre sorelle in un modo più elevato e più santo. Siamo ispirati dalla vostra bontà e dai vostri straordinari sforzi volti a portare l'amore del Salvatore alle vostre famiglie, ai vostri vicini e ai vostri amici e a ministrare loro così come farebbe Lui. Dalla conferenza di aprile, io e la sorella Nelson abbiamo incontrato membri in 4 continenti e sulle isole del mare, da Gerusalemme ad Harare, da Winnipeg a Bangkok. Abbiamo visto la vostra grande fede e la forza della vostra testimonianza. Siamo estremamente felici del numero di nostri giovani che si sono uniti al battaglione di giovani del Signore per aiutare a radunare la dispersa Israele. Vi ringraziamo. Continuando a seguire gli inviti da me estesi alla nostra riunione mondiale per i giovani, voi state dando a tutti noi un esempio da seguire. E che differenza voi giovani state facendo? Negli ultimi anni, nei consigli presidenti della Chiesa, abbiamo dibattuto molto una domanda fondamentale. In che modo possiamo portare il Vangelo nella sua semplice purezza e le ordinanze con il loro effetto eterno a tutti i figli di Dio? Come santi degli ultimi giorni, ci siamo abituati a pensare a Chiesa come a qualcosa che avviene nelle nostre case di riunione, supportata da ciò che ha luogo a casa. Abbiamo bisogno di rettificare questo modello. È giunto il tempo di una Chiesa incentrata sulla casa, supportata da ciò che avviene all'interno degli edifici che ospitano i nostri rami, rioni e pali. Con l'espansione continua della Chiesa in tutto il mondo, molti membri vivono in zone dove non ci sono cappelle e dove non si prevede che ci saranno nell'immediato futuro. Ricordo una famiglia che, per via di queste circostanze, doveva tenere le riunioni in casa. Chiesi alla madre se le piaceva andare in chiesa a casa sua. Rispose: «Mi piace». Adesso mio marito usa un linguaggio migliore a casa, sapendo che benedirà il sacramento qui ogni domenica. L'obiettivo di lunga data della Chiesa è quello di assistere tutti i membri nell'accrescere la loro fede nel nostro Signore Gesù Cristo e nella sua espiazione, aiutarli a stringere le loro alleanze con Dio e a tenervi fede, e rafforzare e suggellare le famiglie. Oggi, in questo mondo complesso, ciò non è facile. L'avversario sta intensificando esponenzialmente i suoi attacchi alla fede, a noi e alle nostre famiglie. Per sopravvivere spiritualmente, abbiamo bisogno di strategie controffensive e di piani preventivi. Pertanto, desideriamo ora mettere in atto delle modifiche organizzative che fortificheranno ulteriormente i nostri membri e le loro famiglie. Per molti anni, i dirigenti della Chiesa hanno lavorato su un corso di studio integrato per rafforzare le famiglie e gli individui, mediante un piano incentrato sulla casa e sostenuto dalla Chiesa, per apprendere la dottrina, rafforzare la fede e favorire una resa del culto personale più profonda. I nostri sforzi, sostenuti negli ultimi anni per santificare il giorno del Signore, per renderlo una delizia e un segno personale a Dio del nostro amore per Lui, saranno accresciuti dalle modifiche che ora introdurremo. Questa mattina annunceremo un nuovo equilibrio e un nuovo legame tra l'insegnamento del Vangelo a casa e in chiesa. Ognuno di noi è responsabile della propria crescita spirituale e le Scritture chiariscono che i genitori hanno la responsabilità principale di insegnare la dottrina ai loro figli. È responsabilità della Chiesa assistere ogni membro nell'obiettivo stabilito divinamente di accrescere la propria conoscenza del Vangelo. Ora l'anziano Quentin L. Cook spiegherà queste importanti modifiche. Tutti i membri del Consiglio della Prima Presidenza e del Quorum dei Dodici sono uniti nell'approvare questo messaggio. Riconosciamo con gratitudine l'ispirazione del Signore che ha influenzato lo sviluppo dei piani e delle procedure che l'anziano Cook sta per presentare. Miei cari fratelli e mie care sorelle, so che Dio vive. Gesù è il Cristo. Questa è la sua Chiesa, che Egli dirige per profezia e mediante la rivelazione ai suoi umili servitori. Di questo rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Come il presidente Russell M. Nelson ha appena spiegato in maniera splendida ed eloquente, i dirigenti della Chiesa hanno lavorato a lungo su un piano incentrato sulla casa e sostenuto dalla Chiesa, per apprendere la dottrina, rafforzare la fede e favorire una resa del culto personale più profonda. Il presidente Nelson ha poi annunciato un adattamento volto a conseguire un nuovo equilibrio tra l'insegnamento del Vangelo a casa e in chiesa. Per raggiungere questi scopi, descritti dal presidente Russell M. Nelson e sotto la sua direzione, e conformi alla decisione del Consiglio della Prima Presidenza e del Quorum dei 12 Apostoli, il programma delle riunioni domenicali sarà modificato nei modi seguenti a partire da gennaio 2019. Le riunioni domenicali della Chiesa consisteranno di una riunione sacramentale della durata di 60 minuti che si terrà ogni domenica e sarà incentrata sul Salvatore, sull'ordinanza del sacramento e su messaggi spirituali. Dopo un intervallo di tempo per recarsi nelle aule, i membri della Chiesa parteciperanno a una classe di 50 minuti, che si svolgerà a domeniche alternate. La scuola domenicale si terrà la prima e la terza domenica del mese. Le riunioni del Quorum del Sacerdozio, della Società di Soccorso e delle Giovani Donne si terranno la seconda e la quarta domenica del mese. Le riunioni della quinta domenica saranno gestite sotto la direzione del Vescovo. La primaria si terrà ogni settimana durante questi stessi 50 minuti e comprenderà il tempo dedicato alla musica e quello per le lezioni. In merito al programma delle riunioni domenicali, per molti anni gli apostoli sono stati consapevoli del fatto che, per alcuni dei nostri preziosi membri, 3 ore consecutive di chiesa la domenica possono essere difficili, particolarmente per i genitori che hanno bambini piccoli, per i bambini della primaria, i membri in età avanzata e i nuovi convertiti e altri. Questo cambiamento, tuttavia, è molto più che un semplice accorciamento del programma delle riunioni domenicali. Il presidente Nelson ha riconosciuto con gratitudine i risultati che stiamo raggiungendo grazie alla vostra fedeltà nel dare un seguito agli inviti estesi in precedenza. Lui e tutti i dirigenti della Chiesa desiderano portare in maggior misura la gioia del Vangelo ai genitori, ai bambini, ai giovani, a chi non è sposato, alle persone in età avanzata, ai nuovi convertiti e a coloro a cui i missionari stanno insegnando, attraverso un impegno equilibrato incentrato sulla casa e sostenuto dalla Chiesa. I propositi e le benedizioni associati a questo e ad altri cambiamenti recenti comprendono: rendere più profonda la conversione al Padre Celeste e al Signore Gesù Cristo e rafforzare la fede in loro. Rafforzare gli individui e le famiglie mediante corsi di studio incentrati sulla casa e sostenuti dalla Chiesa, che contribuiscano a vivere il Vangelo con gioia. Onorare il giorno del Signore, con una particolare attenzione all'ordinanza del sacramento. Aiutare tutti i figli del Padre Celeste da entrambi i lati del velo, svolgendo l'opera missionaria e ricevendo le ordinanze, le alleanze e le benedizioni del Tempio. Questo programma domenicale lascia più tempo a disposizione per una serata in famiglia e per studiare il Vangelo in casa, la domenica o in altri momenti, a discrezione degli individui e delle famiglie. Si può tenere un'attività familiare serale lunedì o in altri momenti. In quest'ottica, i dirigenti devono continuare a lasciare il lunedì sera libero da riunioni e attività della Chiesa. Ad ogni modo, il tempo dedicato alla serata familiare, allo studio del Vangelo e alle attività può essere programmato a seconda delle circostanze individuali dei singoli e delle famiglie. In casa, lo studio del Vangelo individualmente e come famiglia sarà notevolmente migliorato da corsi di studio coordinati tra loro e da un nuovo manuale. Vieni e seguitemi per gli individui e le famiglie, che si ricollega a ciò che viene insegnato alla scuola domenicale e in primaria. A partire da gennaio, le classi della scuola domenicale dei giovani e degli adulti e quelle della primaria studieranno il Nuovo Testamento. Il nuovo manuale per lo studio a casa, Vieni e seguitami per gli individui e le famiglie, che tratta anch'esso il Nuovo Testamento, mira ad aiutare i membri a imparare il Vangelo in casa. Questa risorsa è rivolta a ogni individuo e a ogni famiglia della Chiesa, allo scopo di aiutarci ad apprendere meglio il Vangelo per conto nostro, oppure insieme alla nostra famiglia. Gli schemi contenuti in questa nuova risorsa sono organizzati secondo un calendario settimanale. Le lezioni del nostro nuovo corso Vieni e seguitami per la primaria, tenute in chiesa, seguiranno lo stesso calendario settimanale. Le lezioni della scuola domenicale degli adulti e quelle dei giovani, che si terranno la prima e la terza domenica del mese, saranno coordinate in modo da essere complementari al nuovo manuale Vieni e seguitami per lo studio a casa. La seconda e la quarta domenica, gli adulti nelle classi del sacerdozio e della società di soccorso continueranno a studiare gli insegnamenti dei dirigenti della Chiesa, con un'enfasi sui messaggi più recenti dei profeti moderni. In quelle stesse domeniche, le giovani donne e i giovani uomini del sacerdozio di Aaron studieranno degli argomenti del Vangelo. Il nuovo manuale per lo studio a casa offre idee per lo studio familiare delle scritture e per la serata familiare. Gli schemi riportati per ogni settimana contengono idee e attività utili per lo studio individuale e familiare. Il manuale Vieni e seguitami per gli individui e le famiglie contiene anche molte illustrazioni che contribuiranno a migliorare l'apprendimento individuale e familiare, specialmente nel caso dei bambini. Questa nuova risorsa verrà messa a disposizione di ogni nucleo familiare entro dicembre di quest'anno. Dal suo primo discorso rivolto in veste di Presidente della Chiesa ai membri lo scorso gennaio, il Presidente Nelson ci ha esortato a prepararci per la seconda venuta di Gesù Cristo, camminando sul sentiero dell'alleanza. Le condizioni in cui versa il mondo richiedono sempre più di rendere più profonda la conversione individuale e di rafforzare la fede nel Padre Celeste e in Gesù Cristo e nella sua espiazione. Il Signore ci ha preparato, linea su linea, per i tempi difficili che affrontiamo ora. Negli ultimi anni il Signore ci ha aiutato a occuparci di alcuni temi fondamentali collegati, tra cui onorare il giorno del Signore e la sacra ordinanza del sacramento, aspetti che sono stati nuovamente sottolineati nel corso degli ultimi 3 anni. Sotto la direzione del Vescovo, quorum degli anziani e società di soccorso più forti si concentrano sullo scopo della Chiesa e sull'aiutare i membri a stipulare alleanze sacre e a tenervi fede. Stiamo adottando con gioia un modo di ministrare più elevato e più santo. Iniziando con l'obiettivo finale in mente, le alleanze del Tempio e il servizio nell'ambito della storia familiare stanno diventando una parte significativa del sentiero dell'alleanza. Il cambiamento annunciato questa mattina è un ulteriore esempio di guida per le sfide dei nostri giorni. I corsi di studio tradizionali della Chiesa hanno messo in risalto l'esperienza domenicale in Chiesa. Sappiamo che quando l'insegnamento è di qualità migliore e i membri della classe sono più preparati spiritualmente, l'esperienza domenicale in Chiesa è migliore. Siamo benedetti dal fatto che lo Spirito spesso rende più profonda e più forte la conversione quando siamo in Chiesa. I nuovi corsi di studio incentrati sulla casa e sostenuti dalla Chiesa devono esercitare un'influenza più forte sull'osservanza e sulla pratica religiosa familiari e personali. Sappiamo quale impatto spirituale, quale conversione profonda e duratura è possibile ottenere in ambito domestico. Anni fa una ricerca ha dimostrato che, nel caso dei giovani uomini e delle giovani donne, l'influenza dello Spirito Santo accompagna il più delle volte lo studio personale delle Scritture e la preghiera personale in casa. Il nostro scopo è trovare un equilibrio tra l'esperienza vissuta in chiesa e quella vissuta in casa in un modo che accresca considerevolmente la fede e la spiritualità e renda più profonda la conversione al Padre Celeste e al Signore Gesù Cristo. Per quanto riguarda la parte incentrata sulla casa e sostenuta dalla Chiesa di questo cambiamento, ogni individuo e ogni famiglia ha la flessibilità di stabilire, con l'aiuto della preghiera, come e quando attuarla. Ad esempio, se da un lato questo cambiamento sarà una grande benedizione per tutte le famiglie, in base alle necessità locali, dall'altro lato sarebbe del tutto appropriato per giovani e giovani adulti non sposati, genitori single, famiglie in cui non tutti appartengono alla Chiesa, nuovi membri e altri gruppi, di riunirsi al di fuori delle normali riunioni di culto domenicali per godere della socievolezza resa possibile dal Vangelo ed essere rafforzati studiando insieme le risorse per lo studio incentrate sulla casa e sostenute dalla Chiesa. Si tratta di occasioni informali, create da chi lo desidera. In molte parti del mondo, le persone scelgono di restare in chiesa dopo le riunioni domenicali, per socializzare. Nel cambiamento che è stato annunciato, non c'è nulla che interferisca in alcun modo con questa abitudine meravigliosa e gratificante. Per aiutare i membri a prepararsi per il giorno del Signore, alcuni rioni mandano già un'email, un SMS o un messaggio sui social media a metà settimana. Alla luce di questo cambiamento, consigliamo vivamente di adottare questo genere di comunicazioni. Tali inviti ricorderanno ai membri il programma delle riunioni domenicali della settimana in questione, compreso l'argomento delle lezioni, e saranno di aiuto per tenere conversazioni sul Vangelo in casa in modo continuativo. Inoltre, durante le riunioni domenicali degli adulti saranno fornite informazioni utili per collegare ogni settimana ciò che si studia in chiesa e ciò che si studia a casa. La riunione sacramentale e il tempo dedicato alle classi richiederanno una valutazione devota al fine di assicurarsi che l'enfasi sia posta sulle priorità spirituali invece che sulle funzioni amministrative. Ad esempio, gli annunci possono essere fatti per la maggior parte tramite l'invito spedito a metà settimana o riportati in un programma stampato. Mentre la riunione sacramentale deve avere una preghiera di apertura e una di chiusura, per la seconda riunione è necessaria solo una preghiera di chiusura. Come è stato detto in precedenza, il nuovo programma domenicale entrerà in vigore solo a partire da gennaio 2019. Vi sono diversi motivi per questa scelta. I due motivi più importanti sono: primo, avere tempo per distribuire il manuale Vieni e seguitami per gli individui e le famiglie, e secondo, lasciare ai presidenti di Palo e ai vescovi il tempo di organizzare gli orari delle riunioni con l'obiettivo di far sì che un maggior numero di rioni possa riunirsi nella prima parte del giorno. Cercando di ricevere rivelazione, nel corso degli ultimi anni i dirigenti sono stati guidati a concentrarsi sul rafforzare la riunione sacramentale, sull'onorare il giorno del Signore, sull'esortare e aiutare i genitori e gli individui a rendere le loro case una fonte di forza spirituale e di maggiore fede, un luogo di gioia e felicità. Che cosa comportano questi cambiamenti per i membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni? Siamo certi che i membri saranno benedetti in modi straordinari. La domenica può essere un giorno per imparare e insegnare il Vangelo in chiesa e a casa. Nella misura in cui individui e le famiglie tengono consigli di famiglia, si dedicano alla storia familiare, al ministero, al servizio, rendono il culto personalmente e trascorrono del tempo gioioso in famiglia, il giorno del Signore sarà davvero una delizia. Una famiglia in Brasile appartiene a un palo in cui è stato testato il nuovo manuale Vieni e seguitami per lo studio a casa. Il padre, Fernando, un missionario ritornato che insieme a sua moglie Nancy è genitore di 4 bambini piccoli, ha raccontato: quando il programma Vieni e seguitami è stato presentato nel nostro palo, ero molto emozionato e ho pensato: il modo in cui studiamo le scritture in casa cambierà. Questo è successo davvero in casa mia. E in veste di dirigente della Chiesa l'ho visto accadere in altre famiglie. Questo programma ci ha aiutato ad approfondire davvero le scritture in casa nostra. Io e mia moglie abbiamo acquisito una comprensione più profonda dell'argomento oggetto di studio. Ci ha aiutato ad ampliare la nostra conoscenza del Vangelo e ad accrescere la nostra fede e la nostra testimonianza. Rendo la mia testimonianza che so che questo programma è stato ispirato dal Signore, in modo che lo studio costante ed efficace dei principi e delle dottrine contenuti nelle scritture porti alle famiglie una fede, una testimonianza e una luce maggiori in un mondo sempre più decaduto. Nei pali pilota di tutto il mondo in cui è stato testato, il nuovo manuale Vieni e seguitami per lo studio a casa ha suscitato reazioni molto positive. Molti hanno riferito di essere passati dal leggere le scritture allo studiarle davvero. In molti hanno affermato che questa esperienza ha favorito la fede e ha avuto un impatto meraviglioso sul rione. L'obiettivo di questi cambiamenti è ottenere una conversione profonda e duratura degli adulti e della generazione nascente. La prima pagina del manuale per gli individui e le famiglie osserva: lo scopo di tutto l'apprendimento, di tutto l'insegnamento del Vangelo è rendere più profonda la nostra conversione e aiutarci a diventare più simili a Gesù Cristo. Questo significa fare affidamento su Cristo affinché cambi il nostro cuore. La realizzazione di questo obiettivo trascende l'aula e raggiunge il cuore e la casa del singolo individuo. Richiede sforzi costanti e quotidiani volti a capire il Vangelo e a metterlo in pratica. La vera conversione richiede l'influenza dello Spirito Santo. L'obiettivo più importante e la benedizione suprema della conversione profonda e duratura è ricevere degnamente le alleanze e le ordinanze che fanno parte del sentiero dell'alleanza. Abbiamo fiducia che vi consiglierete insieme e cercherete la rivelazione per attuare questi cambiamenti, assicurandovi di non sconfinare e di non provare a regolamentare la vita di individui e famiglie. Informazioni aggiuntive saranno condivise a breve, come per esempio tramite una lettera e un allegato della prima presidenza. Attesto che nelle decisioni prese nel Tempio dal Consiglio della prima presidenza e del quorum dei 12 apostoli, e dopo che il nostro amato profeta ha supplicato il Signore per ricevere una rivelazione sull'opportunità di provvedere con questi cambiamenti, tutti noi abbiamo ricevuto una possente conferma. Russell M. Nelson è il nostro presidente e profeta vivente. Gli annunci fatti oggi avranno come risultato profonde benedizioni per coloro che accetteranno questi aggiustamenti con entusiasmo e cercheranno la guida dello Spirito Santo. Ci avvicineremo di più al nostro Padre Celeste e al nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, di cui rendo una testimonianza certa. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Nel 1981 io, mio padre e due cari amici andammo all'avventura in Alaska. Dovevamo atterrare nei pressi di un lago isolato e scalare delle vette bellissime. Per ridurre il carico che ognuno di noi avrebbe dovuto portare, chiudemmo le nostre provviste in alcune scatole, le rivestimmo di polistirolo, vi attaccammo dei grossi nastri colorati e le gettammo giù dai finestrini del nostro aereo adatto al volo in zone impervie, in prossimità della destinazione desiderata. Una volta arrivati cercammo dappertutto, ma con nostro sgomento non riuscimmo a trovare nessuna delle scatole. Alla fine ne trovammo una. Conteneva un fornello a gas, un'incerata, qualche caramella e un paio di confezioni di hamburger, al cui interno però non c'era alcun hamburger. Non avevamo modo di comunicare con il mondo esterno e sarebbero venuti a prenderci dopo una settimana. Da questa esperienza ho imparato due lezioni importanti. Primo, non buttare il cibo dal finestrino. Secondo, a volte dobbiamo affrontare delle difficoltà. Spesso la nostra prima reazione alle difficoltà è: perché a me? Chiedere il perché, tuttavia, non fa sparire la difficoltà. Il Signore ci richiede di superare delle prove e ci ha spiegato che tutte queste cose ci daranno esperienza e saranno per il nostro bene. A volte è il Signore che ci chiede di fare qualcosa di arduo, mentre a volte le prove sono create dal nostro o altrui uso dell'arbitrio. Nefi visse entrambe queste situazioni. Quando lei chiese ai figli di tornare da Labano a prendere le tavole, disse: «Ed ora, ecco, i tuoi fratelli mormorano, dicendo che è arduo ciò che ho chiesto loro. Ma ecco, non sono io che l'ho richiesto loro, ma è un comandamento del Signore». In un'altra occasione, i fratelli di Nefi usarono il loro arbitrio per limitare quello del fratello. «E avvenne che mi misero le mani addosso, poiché ecco erano sommamente adirati e mi legarono con delle corde poiché cercavano di togliermi la vita». Joseph Smith dovette affrontare una prova ardua nella prigione di Liberty. Nella disperazione e senza la prospettiva di provare sollievo, egli gridò: «Oh Dio, dove sei?». Non c'è dubbio che alcuni di noi si sono sentiti come Joseph. Tutti affrontiamo delle prove difficili, la morte di una persona cara, un divorzio, un figlio ribelle, una malattia, le prove della fede, la perdita del lavoro o qualsiasi altra difficoltà. Non sono più stato lo stesso dopo aver ascoltato le parole che l'anziano Neil Maxwell del Quorum dei Dodici pronunciò nel mezzo della sua battaglia contro la leucemia. Egli disse: «Mentre stavo ponderando, mi vennero alla mente queste 13 parole di istruzione e rassicurazione. Ti ho dato la leucemia affinché potessi insegnare al mio popolo con autenticità». E proseguì parlando del modo in cui questa esperienza lo aveva benedetto, con una preziosa prospettiva sulle grandiose realtà dell'eternità. Questi scorci di eternità possono aiutarci a compiere qualsiasi impresa, per quanto difficile possa essere. Desidero suggerire due cose che possono aiutarci ad affrontare le difficoltà e a trionfare su di esse grazie a questi scorci di eternità. Dobbiamo fronteggiare le prove, primo, perdonando gli altri e secondo, donandoci al Padre. Perdonare coloro che potrebbero aver causato la nostra prova e riconciliarci con la volontà di Dio può essere difficile. Può essere ancora più doloroso quando la nostra prova è causata da un familiare, da un caro amico o addirittura da noi stessi. Quando ero un giovane vescovo ho imparato che cos'è il perdono quando il mio presidente di Palo, Bruce M. Cook, ha raccontato una storia. Egli spiegò: «Alla fine degli anni 70 io e alcuni soci avviammo un'attività. Sebbene non avessimo fatto nulla di illegale, alcune scelte sbagliate, unite alla difficile situazione economica, portarono al fallimento. Alcuni investitori ci fecero causa per recuperare le loro perdite. Il loro avvocato era un consigliere del vescovato della mia famiglia. Era molto difficile sostenere un uomo che sembrava stesse cercando di distruggermi. Sviluppai del vero risentimento verso di lui e lo considerai mio nemico. Dopo 5 anni di battaglie legali perdemmo tutto ciò che possedevamo, compresa la nostra casa. Nel 2002 io e mia moglie venimmo a sapere che la presidenza di Palo, in cui ero consigliere, sarebbe stata riorganizzata. Durante una breve vacanza prima del rilascio, ella mi chiese chi avrei scelto come consiglieri se fossi stato chiamato come presidente di Palo. Io non volevo parlarne, ma lei insistette. Alla fine mi venne in mente un nome. Poi lei nominò l'avvocato che avevamo giudicato il principale responsabile delle nostre difficoltà vissute 20 anni prima, e mentre parlava, lo spirito confermò che l'altro consigliere avrebbe dovuto essere lui. Avrei potuto perdonarlo? Quando mi estese la chiamata a servire come presidente di Palo, l'anziano Devin Sorensen mi diede un'ora per scegliere i consiglieri. Tra le lacrime dissi che il Signore mi aveva già concesso quella rivelazione. Nel momento in cui pronunciai il nome dell'uomo che avevo considerato il mio nemico, la rabbia, il risentimento e l'odio che avevo nutrito sparirono. In quel momento conobbi la pace che giunge con il perdono attraverso l'espiazione di Cristo. In altre parole, il mio presidente di Palo lo perdonò sinceramente, come Nefi aveva fatto in passato. Reputavo il presidente Cook e il suo consigliere due retti dirigenti del sacerdozio che si volevano bene. Decisi di diventare come loro. Anni prima, durante la nostra disavventura in Alaska, imparai presto che dare la colpa delle circostanze a qualcun altro, il pilota che aveva lanciato il cibo in condizioni di scarsa luminosità, non era la soluzione. Tuttavia, affrontando lo stremo fisico, la mancanza di cibo, la malattia e una notte trascorsa per terra durante una forte tempesta, coperti solo da un'incerata, imparai che nulla è impossibile con Dio. Giovani, Dio vi chiede di fare cose difficili. Una ragazza di 14 anni giocava a basket a livello agonistico. Sognava di giocare nella squadra di liceo, come sua sorella maggiore. Poi venne a sapere che i suoi erano stati chiamati a presiedere una missione in Guatemala. Una volta arrivata, scoprì che alcune materie sarebbero state insegnate in spagnolo, una lingua che non sapeva ancora parlare. Nella sua scuola non c'era neanche una squadra sportiva femminile. Viveva al 14° piano di un palazzo con delle rigide misure di sicurezza. E come se non bastasse, non potevo uscire da sola per motivi di sicurezza. Per mesi i genitori la sentirono piangere fino ad addormentarsi ogni sera. Questo spezzava loro il cuore. Alla fine decisero che l'avrebbero mandata a vivere dalla nonna per frequentare il liceo a casa. Quando entrò in camera di nostra figlia per comunicarle questa decisione, mia moglie la vide inginocchiata in preghiera con il libro di Mormon aperto sul letto. Lo spirito le sussurrò: starà bene. E mia moglie uscì in silenzio dalla stanza. Non la sentimmo più piangere quando andava a dormire. Con determinazione e con l'aiuto del Signore, nostra figlia affrontò quei 3 anni valorosamente. Alla fine della nostra missione le chiese se avrebbe svolto una missione a tempo pieno. Mi rispose: no, papà, io ho già servito. Mi stava bene. Ma circa 6 mesi dopo, una notte lo spirito mi svegliò con questo pensiero: ho chiamato tua figlia a svolgere una missione. Reagì pensando: Padre Celeste ha già sacrificato tanto. Venni corretto subito dallo spirito e capii che era il Signore che le stava chiedendo di svolgere quel servizio missionario. Poco tempo dopo portai mia figlia a pranzo fuori. Seduto davanti a lei chiesi: Genzi, sai perché siamo qui? Disse: sì, papà. Tu sai che devo svolgere una missione. Non voglio farlo, ma andrò. Poiché aveva rimesso la sua volontà al Padre Celeste, ella lo aveva servito con tutto il cuore, facoltà, mente e forza. Ha insegnato a suo padre come fare cose difficili. Nella riunione mondiale per i giovani, il Presidente Nelson ha chiesto ai giovani di fare alcune cose difficili. Egli adesso ha detto: il mio quinto invito è che vi distinguiate, siate diversi dal mondo, e il Signore ha bisogno che voi siate veri discepoli di Gesù Cristo nell'aspetto, nel parlare, nel comportamento e nel vestire. Può essere difficile, ma io so che potete farcela, con gioia. Ricordate che gli uomini sono affinché possano provare gioia. Nonostante tutto quello che affrontò, lei provò comunque gioia. Ricordate quando Alma era oppresso dal dolore a causa del popolo di Ammonia? L'angelo gli disse: tu sei benedetto, Alma, perciò alza il capo e gioisci, poiché sei stato fedele nell'obbedire ai comandamenti di Dio. Alma imparò una grande verità: quando osserviamo i comandamenti possiamo sempre gioire. Ricordate che durante le guerre e le difficoltà affrontate all'epoca del comandante Moroni, non vi fu mai periodo più felice fra il popolo di Nefi. Quando affrontiamo delle difficoltà, possiamo e dobbiamo provare gioia. Il Salvatore affrontò delle prove difficili, e il mondo, a causa della sua iniquità, lo giudicherà essere cosa da nulla. Perciò lo flagelleranno ed egli lo sopporterà, lo percuoteranno ed egli lo sopporterà, sì, gli sputeranno addosso ed egli lo sopporterà, a motivo della sua amorevole bontà e della sua longanimità verso i figlioli degli uomini. A motivo di quella amorevole bontà, Gesù Cristo ha affrontato l'espiazione. Come conseguenza ha detto a ciascuno di noi: nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Grazie a Cristo, anche noi possiamo vincere il mondo. Mi auguro che quando affronteremo delle difficoltà potremo alzare il capo e gioire. In occasione di questa sacra opportunità di rendere testimonianza al mondo, io proclamo che il nostro Salvatore vive e guida la sua Chiesa. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Come genitori in Sion, abbiamo il sacro dovere di destare nei nostri figli una passione e un impegno nei confronti della gioia, della luce e delle verità del Vangelo di Gesù Cristo. Mentre cresciamo i nostri figli, stabiliamo delle tradizioni all'interno della nostra casa e creiamo dei modelli di comunicazione e di comportamento nei nostri rapporti familiari. Così facendo, le tradizioni che stabiliamo dovrebbero imprimere nei nostri figli caratteristiche forti e salde di bontà che daranno loro la forza di affrontare le difficoltà della vita. Da molti anni la nostra famiglia si gode la tradizione di andare ogni anno in campeggio sui monti Uyuntai, nella parte del nord orientale dello Utah. Viaggiamo per una 30 chilometri su una strada sferrata e impervia, fino ad arrivare ad una magnifica valle verde, circondata dalle torreggianti pareti del canyon e attraversata da un fiume in cui scorre un'acqua fredda e limpida. Ogni anno, con la speranza di ribadire il valore della dottrina e delle pratiche del Vangelo nel cuore dei nostri figli e dei nostri nipoti, io e Susan chiediamo a ciascuno dei nostri 6 figli e alle loro famiglie di preparare un breve messaggio su un argomento che loro considerano un elemento importante per stabilire le fondamenta di una casa incentrata su Cristo. Quindi ci riuniamo in un luogo appartato per una breve riunione spirituale di famiglia e ognuno presenta il proprio messaggio. Quest'anno i nostri nipoti hanno scritto gli argomenti dei loro messaggi su pietre e poi, uno dopo l'altro, le hanno sepolte una vicino all'altra in una buca per rappresentare le fondamenta sicure su cui edificare una vita felice. Il filo conduttore dei loro sei messaggi è stato la verità eterna e immutabile secondo cui Gesù Cristo è la pietra angolare di quelle fondamenta. Isaia ha detto: «Perciò così parla il Signore, l'Eterno. Ecco, io ho posto come fondamento in Sion una pietra provata, una pietra angolare preziosa, un fondamento solido». Gesù Cristo è quella pietra angolare preziosa nelle fondamenta di Sion. È stato Lui a rivelare al profeta Joseph Smith: «Pertanto, non stancatevi di far bene, poiché state ponendo le fondamenta di una grande opera». E ciò che è grande procede da piccole cose. Le lezioni insegnate attraverso le tradizioni che stabiliamo nella nostra casa, benché piccole e semplici, sono sempre più importanti nel mondo d'oggi. Quali sono le cose piccole e semplici che una volta consolidate daranno vita a qualcosa di grande nella vita dei nostri figli? Di recente il presidente Russell M. Nelson ha parlato a una vasta congregazione a Toronto, in Canada, ricordando a noi genitori, in modo toccante, la sacra responsabilità che abbiamo di insegnare ai nostri figli. Tra le responsabilità essenziali individuali, il presidente Nelson ha sottolineato il dovere che come genitori abbiamo di insegnare ai nostri figli a comprendere il motivo per cui prendiamo il sacramento, il significato di essere nati nell'alleanza e l'importanza di prepararsi per ricevere la benedizione patriarcale. E ha anche incoraggiato i genitori a guidare i propri cari nella lettura delle scritture come famiglia. In questo modo, il nostro amato profeta ci esorta a rendere le nostre case dei santuari di fede. Nel Libro di Mormon, Enos descrive la sua profonda gratitudine per l'esempio di suo padre, che lo aveva istruito nella sua lingua e anche nella disciplina e negli ammonimenti del Signore. Con grande emozione, Enos esclama: «E benedetto sia il nome del mio Dio per questo». Apprezzo le piccole e semplici tradizioni che abbiamo creato durante i 35 anni del nostro matrimonio. Molte delle nostre tradizioni sono impercettibili, ma significative. Le sere in cui io ero lontano da casa, sapevo sempre che il nostro figlio maggiore presente si sarebbe assunto la responsabilità, senza che gli venisse chiesto, di guidare la famiglia nello studio delle scritture e nella preghiera familiare. Un'altra tradizione: noi non usciamo mai di casa e non concludiamo mai una telefonata senza dire «ti voglio bene». La nostra vita è stata benedetta dall'aver dedicato regolarmente del tempo alle interviste personali con ciascuno dei nostri figli. Durante un'intervista ho chiesto a mio figlio se avesse il desiderio di svolgere una missione e se si stesse preparando a farlo. Dopo aver parlato un po', siamo rimasti a riflettere in silenzio per un attimo. Poi mio figlio si è sporto in avanti e serio ha dichiarato: «Papà, ricordi quando ero piccolo e abbiamo incominciato ad avere queste interviste paterne?» «Sì», ho risposto. «Ecco», ha continuato lui, «io ti promisi allora che avrei svolto una missione e tu mi promettesti che tu e la mamma avreste svolto una missione quando sareste stati più anziani». Poi ci fu un'altra pausa. «Avete dei problemi che vi trattengono dal servire? Se è così, forse posso aiutarvi». Le sane tradizioni familiari costanti che includono la preghiera, lo studio delle scritture, la serata familiare e la partecipazione alle riunioni della Chiesa, benché apparentemente piccole e semplici, creano una cultura di amore, di rispetto, di unità e di sicurezza. Nello spirito che accompagna questi sforzi, i nostri figli trovano protezione dai dardi infuocati dell'avversario, che sono una parte così integrante della cultura del mondo di oggi. Ricordiamo il saggio consiglio che Elaman diede ai suoi figli. Ricordate che è sulla roccia del nostro Redentore, che è Cristo, il Figlio di Dio. che dovete costruire le vostre fondamenta, affinché, quando il diavolo manderà i suoi venti potenti, sì, e i suoi strali nel turbine, sì, quando tutta la sua grandine e la sua potente tempesta si abbatteranno su di voi, non abbia su di voi alcun potere di trascinarvi nell'abisso di infelicità e di guai senza fine, a motivo della roccia sulla quale siete edificati, che è un fondamento sicuro, un fondamento sul quale, se vi edificano, gli uomini non possono cadere. Anni fa, quando ero un giovane vescovo, un uomo più anziano chiese di incontrarmi. Mi parlò di come si era allontanato dalla Chiesa e delle tradizioni rette che i suoi genitori avevano quando lui era giovane. Descrisse nel dettaglio il dolore provato nella sua vita nel vano tentativo di trovare una gioia durevole tra i momenti di felicità momentanea che il mondo ha da offrire. In quel momento, negli ultimi anni della sua vita, provava le dolci, a volte persistenti sensazioni sussurrate dallo Spirito di Dio che lo riportavano alle lezioni, alle pratiche, ai sentimenti e alla sicurezza spirituale della sua infanzia. Espresse gratitudine per le tradizioni dei suoi genitori e con parole moderne ripeté l'esclamazione di Enos: «Benedetto sia il nome del mio Dio per questo». Secondo la mia esperienza, il ritorno al Vangelo di questo brav'uomo è comune a molti e la cosa si ripete spesso tra i figli di Dio che si allontanano per qualche tempo per poi tornare agli insegnamenti e alle pratiche della loro giovinezza. In quei momenti siamo testimoni della saggezza dell'autore di Proverbi, che esorta i genitori con queste parole: inculca al fanciullo la condotta che deve tenere, anche quando sarà vecchio non se ne dipartirà. Nel crescere i figli, tutti i genitori affrontano momenti di frustrazione e vari livelli di determinazione e di forza. Tuttavia, quando esercitano la fede, insegnando ai figli con sincerità, con amore e facendo tutto il possibile per aiutarli lungo la via, i genitori ricevono una maggiore speranza che i semi piantati attecchiranno nel cuore e nella mente dei loro figli. Mosè comprendeva bene la necessità fondamentale di un insegnamento costante e gli consigliò: «Inculcherai queste parole ai tuoi figliuoli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai». Ci inginocchiamo accanto ai nostri figli durante la preghiera familiare, ci curiamo di loro sforzandoci di leggere in maniera significativa le scritture insieme come famiglia. Con pazienza e amore ci occupiamo di loro tenendo la serata familiare ed esprimiamo la nostra profonda preoccupazione per loro quando, inginocchiati, rivolgiamo le nostre preghiere personali al cielo. Quanto desideriamo che i semi che stiamo piantando attecchiscano nel loro cuore e nella loro mente. Credo che non sia tanto una questione di quanto i nostri figli stanno cogliendo mentre insegniamo loro, per esempio mentre cerchiamo di leggere le scritture, tenere la serata familiare o partecipare alle attività congiunte o alle altre riunioni di chiesa. Non è tanto una questione se in quei momenti comprendono l'importanza di queste attività, è piuttosto una questione se come genitori stiamo esercitando abbastanza fede da seguire il consiglio del Signore di vivere, insegnare, esortare e stabilire diligentemente delle aspettative che siano ispirate dal Vangelo di Gesù Cristo. È un impegno guidato dalla nostra fede, dalla nostra convinzione che un giorno i semi piantati nella loro gioventù metteranno radici e inizieranno a germogliare e a crescere. Le cose di cui parliamo, le cose che predichiamo e che insegniamo determinano ciò che succederà tra noi. Quando stabiliamo delle sane tradizioni che insegnano la dottrina di Cristo, lo Spirito Santo rende testimonianza della verità del nostro messaggio e nutre i semi del Vangelo che vengono piantati profondamente nel cuore dei nostri figli grazie ai nostri sforzi continui lungo tutto il cammino. Di questo rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
La congregazione si unirà ora al coro per cantare Là dove sorge Sion. Dopo l'inno ascolteremo gli anziani Ronald Erasband e Davide Bednar del Quorum dei Dodici Apostoli.
This is the 188th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Aggiungo la mia testimonianza ai messaggi che il Presidente Nelson e l'anziano Cook hanno condiviso pochi istanti fa riguardo all'armonia e all'unanimità del Consiglio della Prima Presidenza e del Quorum dei Dodici Apostoli. So che questi annunci rivelatori rappresentano gli intenti e la volontà del Salvatore e ci benediranno e rafforzeranno gli individui, le famiglie e la Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli ultimi giorni, nelle generazioni a venire. Alcuni anni fa, una delle nostre figlie appena sposate e suo marito hanno fatto a me e alla sorella Rasband una domanda molto importante di quelle che condizionano la vita. È ancora sicuro e saggio far nascere dei figli in questo mondo apparentemente malvagio e spaventoso in cui viviamo? Ora, per una madre e un padre, quella era una domanda importante da discutere con i propri cari figli sposati. Riuscivamo a sentire la paura nella loro voce e a percepirla nel loro cuore. Abbiamo dato loro una risposta ferma. Sì, è una cosa più che buona. E abbiamo condiviso insegnamenti fondamentali del Vangelo e le nostre sincere impressioni ed esperienze di vita. La paura non è una cosa nuova. I discepoli di Gesù Cristo al largo del Mar di Galilea ebbero paura del vento e delle onde nel buio della notte. Quali suoi discepoli oggi, anche noi abbiamo delle paure. I nostri adulti non sposati hanno paura di prendersi degli impegni come quello di sposarsi. Le coppie appena sposate, come i nostri figli, possono avere paura di far nascere i figli in un mondo sempre più malvagio. I missionari hanno paura di molte cose, specialmente di parlare con gli estranei. Le vedove hanno paura di andare avanti da sole. Gli adolescenti hanno paura di non essere accettati. I bambini hanno paura del primo giorno di scuola. Gli studenti universitari hanno paura di ricevere il risultato di un esame. Abbiamo paura del fallimento. Abbiamo paura del fallimento, del rifiuto, della delusione e dell'ignoto. Abbiamo paura degli uragani, dei terremoti e degli incendi che devastano la terra e le nostre vite. Abbiamo paura di non essere scelti e allo stesso tempo abbiamo paura di essere scelti. Abbiamo paura di non essere abbastanza bravi. Abbiamo paura che il Signore non abbia in serbo benedizioni per noi. Abbiamo paura del cambiamento e le nostre paure possono trasformarsi in terrore. Ho nominato più o meno le paure di tutti adesso. Sin dai tempi antichi, la paura ha limitato la prospettiva dei figli di Dio. Ho sempre amato la storia di Eliseo in Secondo Re. Il re della Siria aveva mandato un gran numero di soldati, i quali giunsero di notte tempo e circondarono la città. Il loro intento era quello di catturare e uccidere il profeta Eliseo. Leggiamo: il servitore dell'uomo di Dio, alzatosi di buon mattino, uscì fuori, ed ecco che un gran numero di soldati con cavalli e carri accerchiava la città. E il servo disse all'uomo di Dio: «Ah, signor mio, come faremo?» Era la paura a parlare. Eliseo rispose: «Non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro». Ma non si limitò a questo. Eliseo pregò e disse: «O Eterno, ti prego, apri gli occhi affinché vegga». E l'Eterno aperse gli occhi del servo, che vide a un tratto il monte pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno a Eliseo. Noi potremmo non avere dei carri di fuoco mandati a eliminare le nostre paure e a sconfiggere i nostri demoni, ma la lezione è chiara: il Signore è con noi. Si ricorda di noi e ci benedice in modi in cui soltanto Lui può benedire. La preghiera può richiamare la forza e la rivelazione che ci servono per incentrare i nostri pensieri su Gesù Cristo e sul Suo sacrificio espiatorio. Il Signore sapeva che a volte avremmo avuto paura. È capitato a me e anche a voi. Ecco perché le Scritture sono piene dei consigli del Signore. Siate di buon animo e non temete. Guardate a me in ogni pensiero. Non dubitate, non temete. Non temete, piccolo gregge. Mi piace tanto la tenerezza nell'espressione piccolo gregge. In questa chiesa potremmo non essere abbastanza numerosi da significare qualcosa per il mondo, ma quando apriamo i nostri occhi spirituali, quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Il nostro amorevole pastore Gesù Cristo continua dicendo: «Lasciate che la terra e l'inferno si coalizzino contro di voi, poiché se siete edificati sulla mia roccia, essi non possono prevalere». In che modo si elimina la paura? Per il giovane servitore ciò fu possibile stando in piedi proprio accanto a Eliseo, un profeta di Dio. Noi abbiamo la stessa promessa. Quando ascoltiamo il presidente Russell M. Nelson, quando seguiamo i suoi consigli, stiamo con il profeta di Dio. Ricordate le parole di Joseph Smith. Ed ora, dopo le numerose testimonianze che sono state date di lui, questa è la testimonianza, l'ultima di tutte, che diamo di lui, che egli vive. Gesù Cristo vive. Il nostro amore per lui e per il suo Vangelo elimina la paura. Il nostro desiderio di avere sempre con noi il suo Spirito scaccerà la paura, dandoci una prospettiva più eterna della nostra vita mortale. Il presidente Nelson ci ha avvertiti dicendo: «Nei giorni a venire non sarà possibile sopravvivere spiritualmente senza la guida, la direzione, il conforto e l'influenza costante dello Spirito Santo». Riguardo ai flagelli che ricopriranno la terra e che induriranno i cuori di molti, il Signore ha detto: i miei discepoli staranno in luoghi santi e non saranno rimossi. E poi ha dato questo consiglio divino: non siate turbati, poiché quando tutte queste cose avverranno, potrete sapere che le promesse che vi sono state fatte si adempiranno. State in luoghi santi, non siate turbati, e le promesse si adempiranno. Esaminiamo ciascuno dei suddetti aspetti in relazione alle nostre paure. Il primo, stare in luoghi santi. Quando stiamo in luoghi santi, le nostre case piene di rettitudine, le nostre cappelle dedicate, i templi consacrati, sentiamo la compagnia dello Spirito del Signore. Troviamo risposte alle domande che ci turbano o la pace di metterle semplicemente da parte. Quello è lo Spirito in azione. Per scacciare le nostre paure e cercare il potere guaritore di Gesù Cristo tramite la sua espiazione, questi luoghi sacri del regno di Dio sulla terra richiedono la nostra riverenza, il nostro rispetto per gli altri, la nostra speranza e che viviamo il Vangelo al massimo delle nostre capacità. Non c'è spazio per la paura in questi luoghi santi di Dio o nel cuore dei suoi figli. Perché? Perché c'è amore. Dio ci ama sempre e noi amiamo Lui. Il nostro amore per Dio contrasta ogni paura e il suo amore abbonda nei luoghi santi. Pensateci. Quando siamo titubanti con gli impegni presi verso il Signore, quando ci allontaniamo dal suo sentiero che conduce alla vita eterna, quando mettiamo in discussione il nostro valore all'interno del disegno divino e ne dubitiamo, quando permettiamo alla paura di aprire la porta a tutti i suoi collaboratori, lo scoraggiamento, la paura, la frustrazione, la delusione, lo Spirito ci lascia e noi non abbiamo più la compagnia del Signore. Se vi siete trovati in quella situazione, sapete che non è un bel luogo in cui stare. Di contro, quando stiamo in luoghi santi, possiamo sentire l'amore di Dio. E l'amore perfetto scaccia ogni timore. La promessa successiva è: non siate turbati. A prescindere dalla quantità di malvagità e il caos che riempiono la terra, tramite la nostra lealtà quotidiana a Gesù Cristo, ci viene promessa la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza. E quando Cristo verrà con tutto il suo potere e tutta la sua gloria, il male, la ribellione e l'ingiustizia finiranno. Tanto tempo fa l'Apostolo Paolo profetizzò riguardo ai nostri giorni, dicendo al giovane Timoteo: «Or sappi questo, che negli ultimi giorni verranno dei tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, irreligiosi, amanti del piacere anziché di Dio». Ricordate, quelli che sono con noi, da entrambi i lati del velo, quelli che amano il Signore con tutto il loro cuore, facoltà, mente e forza, sono più numerosi di quelli che sono con loro. Se confidiamo attivamente nel Signore e nelle sue vie, se siamo impegnati nella sua opera, non ci lasceremo impaurire o turbare dai cambiamenti del mondo. Vi prego di ignorare le influenze e le pressioni del mondo e di cercare la spiritualità nella vostra vita quotidiana. Amate ciò che il Signore ama, il che include i Suoi comandamenti, le Sue sacre case, le alleanze sacre che abbiamo fatto con Lui, il sacramento ogni domenica, la nostra comunicazione tramite la preghiera. E non sarete turbati. L'ultimo punto. Fidatevi del Signore e delle sue promesse. So che tutte le promesse si adempiranno. Ne sono tanto certo quanto lo sono di stare qui davanti a voi in questa sacra riunione. Il Signore ha rivelato, poiché coloro che sono saggi e hanno accettato la verità e hanno preso lo Spirito Santo come guida e non sono stati ingannati, in verità vi dico che non saranno falciati e gettati nel fuoco, ma potranno sopportare quel giorno. Ecco perché non dovremmo essere turbati dal caos dei nostri giorni, da chi si trova nell'edificio grande e spazioso da coloro che ridicolizzano gli sforzi onesti e il servizio devoto offerti al Signore di Gesù Cristo. L'ottimismo, il coraggio e persino la carità sono il risultato di un cuore non gravato dai turbamenti del caos. Il presidente Nelson, il quale è ottimista riguardo al futuro, ci ha ricordato: se vogliamo avere qualche speranza di discernere tra la miriade di voci e filosofie degli uomini che attaccano la verità, dobbiamo imparare a ricevere la rivelazione. Per ricevere la rivelazione personale, le nostre priorità devono essere quelle di vivere il Vangelo e di incoraggiare la fedeltà e la spiritualità negli altri come pure in noi stessi. Spencer Kimball, che è stato uno dei profeti della mia gioventù, in questi ultimi anni, dopo aver ricevuto la chiamata di apostolo, ho trovato pace nel suo messaggio della conferenza generale di ottobre 1943. Era sopraffatto dalla sua chiamata. So bene come ci si sente. L'anziano Kimball ha detto: ho a lungo pensato e pregato e digiunato. Pensieri contrastanti affollavano la mia mente, voci che sembravano dire: non puoi svolgere questo incarico, non ne sei degno, non ne hai le capacità. Ma infine giungeva sempre il pensiero trionfante: devi svolgere il compito che ti è stato assegnato, devi diventare capace, degno e qualificato. E la battaglia infuriava. Prendo coraggio dalla testimonianza sincera di questo apostolo, che sarebbe diventato il 12° presidente di questa possente chiesa. Egli si è reso conto che doveva lasciarsi alle spalle le sue paure per svolgere il compito assegnato e che doveva fare affidamento sul Signore per ottenere la forza che gli serviva per diventare capace, degno e qualificato. Anche noi possiamo farlo. Le battaglie infurieranno, ma le affronteremo con lo Spirito del Signore. Non saremmo turbati, perché quando stiamo con il Signore e difendiamo i Suoi principi e il Suo piano eterno, stiamo su suolo sacro. Ora, chi ne è stato di quella figlia e di quel genero che anni or sono hanno fatto quella domanda molto sincera, approfondita e dettata dalla paura? Quella sera hanno preso seriamente in considerazione la nostra conversazione, hanno pregato e digiunato e sono giunti alle loro conclusioni personali. Con felicità e gioia, sia per loro che per noi, che siamo i nonni, sono stati benedetti con 7 bellissimi figli e vanno avanti con fede e con amore. Fatevi coraggio, fratelli e sorelle. Sì, viviamo in tempi difficili, ma se rimaniamo sul sentiero dell'alleanza, non dobbiamo avere paura. Vi benedico affinché, se rimarrete sul sentiero, non sarete turbati dai tempi in cui viviamo o dalle difficoltà che incontrerete. Vi benedico affinché possiate scegliere di stare in luoghi santi e di non lasciarvi rimuovere. Vi benedico affinché crediate nelle promesse di Gesù Cristo, che Egli vive, che veglia su di noi, che si prende cura di noi e che è al nostro fianco. Nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen.
La corda è uno strumento essenziale che tutti noi conosciamo. Le corde sono fatte di fili di tessuto, piante, metallo e altri materiali che sono attorcigliate o intrecciate insieme. È interessante notare che materiali piuttosto comuni possono essere intessuti e divenire eccezionalmente robusti. Quindi, unendo e congiungendo materiali ordinari, si può produrre uno strumento straordinario. Proprio come una corda ricava forza da molti singoli fili intrecciati, così il Vangelo di Gesù Cristo fornisce la prospettiva di verità più ampia e offre le benedizioni più ricche se diamo ascolto all'ammonimento di Paolo di raccogliere sotto un sol capo in Cristo tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli quanto quelle che sono sopra la terra. È importante notare che questo cruciale raduno della verità è imperniato e incentrato sul Signore Gesù Cristo, perché Egli è la via, la verità e la vita. Prego che lo Spirito Santo illumini ciascuno di noi mentre riflettiamo su come il principio del raccogliere sotto un sol capo tutte le cose in Cristo si applica in maniera pratica all'apprendere e al vivere il suo Vangelo restaurato nella nostra vita quotidiana. Viviamo in quella che per la Chiesa restaurata di Gesù Cristo è un'epoca straordinaria e di rivelazioni. Gli storici adattamenti annunciati oggi hanno un unico scopo principale, quello di rafforzare la fede nel Padre Celeste e nel suo piano, e in Gesù Cristo e nella sua espiazione. Il programma delle riunioni domenicali non è stato semplicemente accorciato. Piuttosto, adesso abbiamo incrementato le opportunità e le responsabilità come individui e come famiglie di impiegare il nostro tempo per far sì che la domenica sia sempre più una delizia a casa e in chiesa. Lo scorso aprile, la struttura organizzativa dei quorum del sacerdozio non è stata solamente cambiata. Sono anche stati dati enfasi e vigore a un modo più elevato e più santo di ministrare ai nostri fratelli e alle nostre sorelle. Un po' come i fili intrecciati di una corda producono uno strumento forte e durevole, tutte queste azioni correlate fanno parte di uno sforzo unificato volto ad allineare meglio l'attenzione, le risorse e l'opera della Chiesa restaurata del Salvatore con la sua missione fondamentale: assistere Dio nella sua opera di realizzare la salvezza e l'esaltazione dei suoi figli. Non concentratevi principalmente sugli aspetti logistici di quanto annunciato. Non dobbiamo permettere ai dettagli procedurali di oscurare le motivazioni spirituali globali per cui si stanno facendo questi cambiamenti. Il nostro desiderio è che la fede nel piano del Padre e nella missione redentrice del Salvatore possa crescere sulla terra e che l'alleanza eterna di Dio possa essere stabilita. I nostri unici obiettivi sono quelli di facilitare una conversione continua al Signore e di amare più completamente e servire più efficacemente i nostri fratelli e le nostre sorelle. Talvolta, come membri della Chiesa, segmentiamo, separiamo e applichiamo il Vangelo nella nostra vita, creando lunghe liste di singoli argomenti da studiare e di compiti da portare a termine. Tuttavia, un simile approccio può potenzialmente limitare la nostra comprensione e la nostra visione. Dobbiamo stare attenti, perché concentrarci in maniera farisaica su liste di cose può distoglierci dall'avvicinarci al Signore. Il senso di direzione, la purificazione, la felicità e la gioia e la conversione continua e la protezione che giungono dal consegnare il nostro cuore a Dio e dal ricevere la sua immagine sul nostro volto non si possono ottenere semplicemente eseguendo e spuntando da una lista tutte le cose spirituali che dobbiamo fare. Al contrario, il potere che il Vangelo del Salvatore ha di trasformarci e benedirci scaturisce dal discernere e dall'applicare la correlazione esistente tra la sua dottrina, i suoi principi e le sue pratiche. Solo quando raccogliamo sotto un solo capo tutte le cose in Cristo, concentrandoci risolutamente su di Lui, le verità evangeliche possono sinergicamente consentirci di diventare ciò che Dio desidera che diventiamo e di perseverare valorosamente fino alla fine. Il Vangelo di Gesù Cristo è un magnifico arazzo di verità, i cui fili sono ben collegati e tessuti insieme. Quando apprendiamo e colleghiamo le verità rivelate del Vangelo, riceviamo in benedizione una prospettiva preziosa e una maggiore capacità spirituale per mezzo di occhi che riescono a vedere l'influenza del Signore nella nostra vita e di orecchie che riescono a udire la Sua voce. Il principio di raccogliere sotto un solo capo in Cristo può esserci di aiuto nel trasformare le tradizionali liste di cose da fare in un tutto unificato, integrato e completo. Lasciate che vi porti sia un esempio dottrinale sia un esempio ecclesiastico di ciò che sto dicendo. Esempio 1. Il quarto articolo di fede è uno dei più grandi esempi di raduno di tutte le cose sotto un solo capo in Cristo. Noi crediamo che i primi principi e le prime ordinanze del Vangelo sono: primo, la fede nel Signore Gesù Cristo; secondo, il pentimento; terzo, il battesimo per immersione per la remissione dei peccati; quarto, l'imposizione delle mani per il dono dello Spirito Santo. La vera fede è ancorata al Signore Gesù Cristo ed è imperniata su di Lui. È ancorata a Lui quale Figlio unigenito e divino del Padre, ed è imperniata su di Lui e sulla missione redentrice che ha compiuto. Poiché Egli ha risposto ai fini della legge e rivendica tutti coloro che hanno fede in Lui, e coloro che hanno fede in Lui si atterranno ad ogni cosa buona. Pertanto Egli perora la causa dei figlioli degli uomini. Esercitare fede in Cristo significa confidare e riporre la nostra fiducia in Lui come nostro Salvatore, nel Suo nome e nelle Sue promesse. La prima conseguenza naturale del confidare nel Salvatore è il pentimento e l'abbandono di ciò che è male. Quando esercitiamo fede nel Signore, ci viene spontaneo volgerci a Lui, venire a Lui e dipendere da Lui. Pertanto, pentimento significa confidare e fare affidamento che che il Redentore faccia per noi ciò che non possiamo fare per noi stessi. Ognuno di noi deve confidare interamente nei meriti di colui che è potente nel salvare, perché solo tramite i meriti, la misericordia e la grazia del Santo Messia possiamo divenire nuove creature in Cristo e alla fine ritornare e dimorare alla presenza di Dio. L'ordinanza del battesimo per immersione per la remissione dei peccati ci richiede di confidare in Lui, fare affidamento su di Lui e seguirlo. Nefi ha proclamato: «Io so che se seguirete il Figlio di Dio con pieno intento di cuore, senza compiere nessuna ipocrisia e nessun inganno dinanzi a Dio, ma con intento reale, pentendovi dei vostri peccati, testimoniando al Padre che siete disposti a prendere su di voi il nome di Cristo mediante il battesimo, sì, seguendo il vostro Signore e il vostro Salvatore dentro all'acqua, secondo la Sua parola, ecco, allora riceverete lo Spirito Santo. Sì, allora viene il battesimo di fuoco e dello Spirito Santo». L'ordinanza dell'imposizione delle mani per il dono dello Spirito Santo ci richiede di confidare in Lui, fare affidamento su di Lui, seguirlo e spingerci innanzi in Lui e con l'aiuto del Suo Santo Spirito. Come ha dichiarato Nefi: «Ed ora, io so da questo che a meno che un uomo non perseveri fino alla fine, seguendo l'esempio del Figlio di Dio vivente, non può essere salvato». Il quarto articolo di fede non si limita a identificare i principi e le ordinanze fondamentali del Vangelo restaurato. Anzi, questa dichiarazione di credenza ispirata raccoglie sotto un solo capo tutte le cose in Cristo. Confidare in Lui, fare affidamento su di Lui, seguirlo e spingersi innanzi assieme a Lui, sì, in Lui. Esempio 2. Ora voglio descrivere come tutti i programmi e tutte le iniziative della Chiesa sono raccolti sotto un solo capo in Cristo. Si potrebbero presentare molti altri esempi, ma ne userò solo alcuni specifici. Nel 1978, il presidente Spencer W. Kimball ha istruito i membri della Chiesa di accrescere la forza di Sion in tutto il mondo. Ha consigliato ai membri della Chiesa di rimanere nelle loro terre natie e di stabilire pali forti radunando la famiglia di Dio e insegnandole le vie del Signore. Inoltre ha detto che sarebbero stati costruiti altri templi e ha promesso benedizioni per i membri della Chiesa ovunque vivano nel mondo. Con la crescita del numero di pali è aumentata la necessità che le case dei membri divengano luoghi in cui i familiari amano stare, in cui possano arricchire la propria vita e trovare amore, sostegno, apprezzamento e incoraggiamento reciproci. Di conseguenza, nel 1980, le riunioni domenicali sono state raggruppate in 3 ore consecutive al fine di rienfatizzare la responsabilità personale e familiare di apprendere, mettere in pratica e insegnare il Vangelo. Questa enfasi sulla famiglia e sulla casa è stata nuovamente ribadita nella Famiglia un proclama al mondo, presentato dal presidente Gordon B. Hinckley nel 1995. Nell'aprile del 1998, il presidente Hinckley ha annunciato la costruzione di molti altri piccoli templi, facendo così in modo che le sacre ordinanze della Casa del Signore siano più vicine ai singoli e alle famiglie della Chiesa in tutto il mondo. Queste migliorate opportunità di crescita e sviluppo spirituali sono state integrate da un corrispondente incremento dell'autosufficienza materiale tramite l'introduzione del Fondo Perpetuo per l'Istruzione nel 2001. Durante la sua amministrazione, il presidente Thomas S. Monson ha esortato ripetutamente i santi ad andare in soccorso e ha sottolineato l'importanza di occuparsi dei poveri e dei bisognosi, quale una delle responsabilità assegnate divinamente alla Chiesa. Portando avanti l'enfasi sulla preparazione materiale, nel 2012 è stata lanciata l'iniziativa dei servizi per l'autosufficienza. Negli ultimi anni sono stati messi in risalto e ribaditi i principi essenziali del rendere il giorno del Signore una delizia in casa e in Chiesa, preparandoci così per la struttura delle riunioni domenicali annunciate in questa sessione della Conferenza Generale. 6 mesi fa, poi, i quorum del sacerdozio di Melchisedec sono stati rafforzati e allineati più efficacemente alle organizzazioni ausiliarie, al fine di ottenere un approccio più elevato e più santo al ministero. Fratelli e sorelle, credo che la sequenza e la tempistica di queste azioni nel corso di numerosi decenni possano aiutarci a notare un'opera unitaria e completa, e non solo una serie di iniziative indipendenti e distinte. Dio ha rivelato un modello di progresso spirituale per gli individui e le famiglie tramite le ordinanze, l'insegnamento, i programmi e le attività che sono incentrati sulla casa e sostenuti dalla Chiesa. Le organizzazioni e i programmi della Chiesa esistono per benedire gli individui e le famiglie e non sono fini a se stessi. Prego che possiamo riconoscere l'opera del Signore come un'unica grande opera mondiale che sta diventando sempre più incentrata sulla casa e sostenuta dalla Chiesa. So e attesto che il Signore sta rivelando e rivelerà ancora molte cose grandi e importanti relative al Regno di Dio. Ho iniziato il mio messaggio evidenziando la forza che si crea quando dei fili singoli di materiale vengono attorcigliati o intrecciati insieme per formare una corda. Similmente, prometto che nel nostro apprendere e mettere in pratica il Vangelo restaurato saranno evidenti una prospettiva, uno scopo e un potere maggiori se ci impegneremo a raccogliere sotto un sol capo tutte le cose in Cristo. Ogni opportunità e ogni benedizione dal valore eterno hanno origine nel Signore Gesù Cristo. Sono possibili, hanno uno scopo grazie a Lui e perdurano tramite Lui. Come Alma ha testimoniato, non v'è alcun'altra via o mezzo tramite il quale l'uomo possa essere salvato, se non in Cristo e tramite Cristo. Ecco, Egli è la via e la luce del mondo. Dichiaro gioiosamente che la mia testimonianza della divinità e della realtà vivente del Padre Eterno e del Suo beneamato Figliolo, Gesù Cristo, nel nostro Salvatore troviamo gioia. In Lui troviamo la rassicurazione di pace in questo mondo e vita eterna nel mondo a venire. Di questo rendo testimonianza nel sacro nome del Signore Gesù Cristo. Amen.
Ringraziamo tutti coloro che hanno parlato ed esprimiamo la nostra gratitudine per la meravigliosa musica che ci è stata offerta questa mattina. Ora il coro canterà. io seguirò il piano di Dio. L'ultimo oratore di questa sessione sarà il presidente Dalin H. Oaks, primo consigliere della prima presidenza. Al termine del suo discorso, il coro chiuderà questa riunione cantando Santi venite. La preghiera di chiusura sarà quindi offerta dall'anziano Adilson de Paola Parreia, de 70.
La rivelazione moderna definisce la verità come conoscenza delle cose come sono e come furono e come devono avvenire. Si tratta di una definizione perfetta per il piano di salvezza e per la famiglia un proclama al mondo. Viviamo in un periodo in cui vi è una grande quantità e diffusione di informazioni. Tuttavia, non tutte le informazioni sono vere. Dobbiamo fare attenzione quando cerchiamo la verità e scegliamo le fonti per tale ricerca. Non dobbiamo considerare la rinomanza o l'autorità secolari come fonti di verità attendibili. Dobbiamo stare attenti a fare affidamento su informazioni o consigli offerti dalle stelle dell'intrattenimento, dagli atleti di spicco o da fonti anonime trovate su internet. La competenza in un campo non deve essere vista come competenza riguardante la verità in altri ambiti. Dobbiamo anche stare attenti alla motivazione di colui che fornisce le informazioni. Ecco perché le scritture ci mettono in guardia contro le frodi sacerdotali. Se la fonte è anonima o sconosciuta, anche le informazioni potrebbero essere sospette. Le nostre decisioni personali devono basarsi su informazioni provenienti da fonti che siano attendibili sull'argomento e scevre di motivazioni egoistiche. Quando cerchiamo la verità sulla religione, dobbiamo usare metodi spirituali appropriati a tale ricerca: la preghiera, la testimonianza dello Spirito Santo e lo studio delle scritture e delle parole dei profeti moderni. Mi rattrista sempre sentire di qualcuno che asserisce di aver perso la fede religiosa a causa di insegnamenti secolari. Coloro che un tempo avevano una vista spirituale possono subire una cecità spirituale autoinflitta. Come ha detto il presidente Henry B. Eyring, il loro problema non sta in ciò che credono di vedere, sta in quello che non riescono a vedere. I metodi della scienza ci portano a quella che chiamiamo verità scientifica. Tuttavia, la verità scientifica non comprende la vita nella sua interezza. Coloro che non apprendono mediante lo studio ed anche mediante la fede limitano la propria comprensione della verità a ciò che possono verificare con mezzi scientifici. Questo approccio pone dei limiti artificiali alla loro ricerca della verità. Il presidente James E. Faust ha detto: «Coloro che si sono battezzati mettono in pericolo la loro anima se imprudentemente si affidano soltanto alle fonti della conoscenza umana». Noi crediamo che la Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli ultimi giorni, possieda la pienezza del Vangelo di Cristo, Vangelo che è l'essenza della verità e della luce eterna. Troviamo gioia vera e duratura arrivando a conoscere la verità su chi siamo, il significato della vita terrena e dove andiamo quando moriamo, nonché agendo in base a tali verità, le quali non possono essere apprese con metodi scientifici o secolari. Ora parlerò delle verità del Vangelo restaurato che sono fondamentali per la dottrina della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Considerate queste verità attentamente. Esse spiegano molto della nostra dottrina e delle nostre pratiche, tra cui forse vi sono alcune cose che non sono ancora state comprese. C'è un Dio che è l'amorevole Padre degli spiriti di tutti coloro che sono mai vissuti o vivranno. Il sesso è una caratteristica eterna. Prima di nascere su questa terra, vivevamo tutti come spiriti maschi e femmine alla presenza di Dio. Abbiamo appena ascoltato il Tabernacle Choir a Temple Square cantare «Io seguirò il piano di Dio». Questo è il piano stabilito da Dio affinché tutti i suoi figli di spirito potessero progredire eternamente. Questo piano è vitale per ciascuno di noi. In base a tale piano, Dio ha creato questa terra come luogo in cui i suoi amati figli di spirito potessero nascere in uno stato mortale per ricevere un corpo fisico e avere l'opportunità di un progresso eterno facendo scelte rette. Per essere significative, le scelte terrene devono essere fatte tra le opposte forze del bene e del male. Ci doveva essere un'opposizione e pertanto un avversario che era stato scacciato per ribellione. È stato permesso di tentare i figli di Dio ad agire contrariamente al piano di Dio. Lo scopo del piano di Dio era quello di concedere ai suoi figli l'opportunità di scegliere la vita eterna. Questo si sarebbe potuto compiere solamente per mezzo di un'esperienza terrena e dopo la morte tramite una crescita post-terrena nel mondo degli spiriti. Nel corso della vita terrena tutti ci saremmo macchiati per via del peccato, cedendo alle malvagie tentazioni dell'avversario, e a un certo punto saremmo morti. Abbiamo accettato queste sfide confidando nella rassicurazione contenuta nel piano, secondo cui Dio Padre avrebbe fornito un Salvatore, il suo unigenito figliuolo, il quale ci avrebbe soccorso con una risurrezione universale che ci avrebbe permesso di avere un corpo nella vita dopo la morte. Il Salvatore, inoltre, avrebbe compiuto un'espiazione per pagare il prezzo necessario affinché tutti potessero essere purificati dal peccato alle condizioni da Lui prescritte. Queste condizioni includevano la fede in Cristo, il pentimento, il battesimo, il dono dello Spirito Santo e altre ordinanze celebrate dall'autorità del sacerdozio. Il grande piano di felicità di Dio offre un equilibrio perfetto tra la giustizia eterna e la misericordia che possiamo ottenere tramite l'espiazione di Gesù Cristo. Inoltre, ci permette di essere trasformati in nuove creature in Cristo. Un Dio amorevole tende la mano a ciascuno di noi. Sappiamo che tramite il suo amore e grazie all'espiazione del suo unigenito figliuolo, tutta l'umanità può essere salvata mediante l'obbedienza alle leggi e alle ordinanze del suo Vangelo. La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è giustamente conosciuta per essere una Chiesa incentrata sulla famiglia. Tuttavia, quello che non è ben compreso è che il nostro essere incentrati sulla famiglia si basa su qualcosa di più dei rapporti terreni. Per la nostra teologia sono fondamentali anche i rapporti eterni. La famiglia è ordinata da Dio. Secondo il grande piano del nostro amorevole Creatore, la missione della sua Chiesa restaurata è quella di aiutare i figli di Dio a raggiungere la suprema benedizione dell'esaltazione nel Regno Celeste, che può essere ottenuta soltanto tramite il matrimonio eterno tra un uomo e una donna. Professiamo gli insegnamenti del Salvatore, secondo cui il sesso è una caratteristica essenziale dell'identità e del fine della vita preterreni, terreni ed eterni dell'individuo. E il matrimonio tra l'uomo e la donna è essenziale per la realizzazione del suo piano eterno. Infine, l'amore di Dio è così grande che, ad eccezione dei pochi che diventano per scelta figli di perdizione, Egli ha offerto un destino di gloria a tutti i Suoi figli. L'espressione «tutti i Suoi figli» include anche coloro che sono morti. Noi celebriamo ordinanze per procura a loro, favore nei loro templi, nei nostri templi. Lo scopo della Chiesa di Gesù Cristo è qualificare i figli di Dio per il più alto grado di gloria, ossia l'esaltazione, ovvero la vita eterna. Per chi non lo desidera o non si qualifica, Egli ha preparato altri regni di gloria, seppur minori. Chiunque comprende queste verità eterne può capire perché noi, membri della Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli Ultimi Giorni, pensiamo e agiamo in un certo modo. Ora menzionerò alcune applicazioni di queste verità eterne che si possono capire soltanto alla luce del piano di Dio. Primo, noi onoriamo l'arbitrio individuale. Molti sono a conoscenza del grande impegno della Chiesa restaurata nel promuovere la libertà religiosa negli Stati Uniti e nel mondo. Questo impegno non promuove solo i nostri interessi, ma secondo il suo piano intende aiutare tutti i figli di Dio a godere della libertà di scegliere. Secondo, noi siamo un popolo missionario. Talvolta ci viene chiesto perché mandiamo missionari in così tante nazioni, persino tra le popolazioni cristiane. Ci viene posta la stessa domanda sui motivi per cui destiniamo molti milioni di dollari di aiuti umanitari a persone che non sono membri della nostra Chiesa e sulle ragioni per cui non colleghiamo questi aiuti alle nostre iniziative missionarie. Lo facciamo perché consideriamo tutti i mortali figli di Dio nostri fratelli e sorelle, e vogliamo condividere la nostra abbondanza spirituale e materiale con ognuno. Terzo, per noi la vita eterna è sacra. Il nostro impegno nell'ambito del piano di Dio ci richiede di opporci all'aborto e all'eutanasia. Quarto, alcuni sono turbati da determinate posizioni della nostra Chiesa sul matrimonio e sui figli. La nostra conoscenza del piano di salvezza rivelato da Dio ci richiede di opporci alle attuali pressioni sociali e giuridiche volte a rinnegare il matrimonio tradizionale e ad apportare cambiamenti che confondono o alterano il sesso e uniformano le differenze tra uomini e donne. Sappiamo che il rapporto tra uomo e donna, la loro identità e le loro funzioni sono essenziali per la realizzazione del grande piano di Dio. Quinto, abbiamo anche un punto di vista particolare riguardo ai figli. Consideriamo il generare e l'allevare i figli parte del piano di Dio. È un dovere gioioso e sacro per coloro a cui è stato dato il potere di prendervi parte. Secondo il nostro punto di vista, il tesoro supremo in terra e in cielo sono i nostri figli e i nostri posteri. Pertanto, dobbiamo insegnare e difendere i principi e le pratiche che offrono le migliori condizioni per lo sviluppo e la felicità dei figli, di tutti i figli. Infine, siamo amati figli di un Padre celeste che ci ha insegnato che l'essere maschio e l'essere femmina, il matrimonio tra uomo e donna e il generare e l'allevare i figli sono tutti elementi essenziali del suo grande piano di felicità. Le nostre posizioni su questi punti fondamentali spesso provocano opposizione contro la Chiesa. Lo riteniamo inevitabile. L'opposizione fa parte del piano e l'opposizione più accesa di Satana, dell'avversario, è rivolta contro ciò che è più importante nel piano di Dio. Egli cerca di distruggere l'opera di Dio. I suoi metodi principali sono quelli di screditare il Salvatore e la sua autorità divina, di cancellare gli effetti dell'espiazione di Gesù Cristo, di scoraggiare il pentimento, di imitare la rivelazione e di contestare la responsabilità individuale. Cerca anche di confondere il genere sessuale, di distorcere la dottrina del matrimonio e di scoraggiare dall'avere figli, specialmente i genitori che li alleverebbero nella verità. L'opera del Signore va avanti a dispetto della costante opposizione organizzata che ci si presenta di fronte quando ci impegniamo a praticare gli insegnamenti della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. A chi vacilla a causa di questa opposizione, offro questi suggerimenti. Ricordate il principio del pentimento reso possibile dal potere dell'espiazione di Gesù Cristo. Come ha raccomandato l'anziano Neil A. Maxwell, non siate tra coloro che preferiscono cercare di cambiare la Chiesa invece di cambiare se stessi. Come ha raccomandato l'anziano Jeffrey R. Holland, attenetevi saldamente a ciò che già sapete e rimanete forti finché otterrete ulteriore conoscenza. In questa Chiesa ciò che sappiamo supera sempre qualsiasi cosa non sappiamo. Esercitate la fede nel Signore Gesù Cristo. Questo è il primo principio del Vangelo. Infine, cercate aiuto. I nostri dirigenti della Chiesa vi vogliono bene e cercano la guida spirituale per aiutarvi. Mettiamo a disposizione molte risorse che si trovano su lds.org e altri ausili per lo studio del Vangelo nella casa. Inoltre, abbiamo fratelli e sorelle ministranti chiamati a dare assistenza amorevole. Il nostro affettuoso Padre Celeste vuole che i Suoi figli abbiano la gioia che costituisce lo scopo della nostra creazione, questo destino gioioso e la vita eterna, che possiamo ottenere spingendoci innanzi in quello che il nostro profeta, il presidente Russell M. Nelson, spesso chiama sentiero dell'alleanza. Ecco cosa ha detto nel suo primo messaggio da presidente della Chiesa. Rimanete nel sentiero dell'alleanza, il vostro impegno a seguire il Salvatore, stipulando alleanze con Lui e poi rispettando tali alleanze, vi aprirà la porta di ogni benedizione e privilegio spirituale disponibile agli uomini, alle donne e ai bambini in ogni dove. Attesto solennemente che le cose che ho detto sono vere e che sono rese possibili dagli insegnamenti e dall'espiazione di Gesù Cristo, il quale rende tutto possibile nell'ambito del grande piano di Dio, il nostro Padre Eterno. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you.
Caro Padre Celeste, ti ringraziamo per la tua guida amorevole e per aver mandato il tuo figliuolo, il Signore Gesù Cristo, a redimerci e a salvarci. Siamo grati per i profeti viventi e per il nostro profeta Presidente Nelson e per tutte le rivelazioni che ci hai mandato e che continuerai a mandarci tramite i tuoi profeti. Ti preghiamo di benedire il Presidente Nelson e anche di benedire noi, affinché possiamo seguire la guida, i consigli e le istruzioni che riceviamo tramite il nostro profeta vivente con obbedienza esatta. Padre, ti preghiamo di benedirci con la compagnia costante del tuo Santo Spirito. E di questo preghiamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Vi abbiamo trasmesso la 188ª conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica è stata offerta dal Tabernacle Choir e Temple Square. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.